Vogliamo leggere il testo che andremo a vedere insieme questa mattina, che si trova in 1 Giovanni capitolo 4, dal verso 1 al verso 6. 1 Giovanni capitolo 4, dal verso 1 al verso 6. E troviamo scritto così: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito, il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. Voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Costoro sono nel mondo, perciò parlano come chi è del mondo. E il mondo li ascolta. Noi siamo da Dio. Chi conosce Dio ascolta noi. Chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Questa mattina vogliamo vedere tre punti. Primo è vegliate sull'insegnamento, un'esortazione. La differenza tra i veri e falsi profeti è conoscere e ascoltare Dio. L'importanza di conoscere e ascoltare Dio. Un po' di tempo fa, nel capitolo 2, abbiamo visto come Apostolo Giovanni mette in guardia i credenti, mette in guardia i suoi lettori dell'arrivo dell'Anticristo, dicendo che sono già sorti molti anticristi. Pensiamo che parliamo di più di 2000 anni fa. Ma precisa anche un'altra cosa nel versetto 19 del capitolo 2, che dice: sono usciti di mezzo a noi. Quindi sono usciti di mezzo alla Chiesa. Ma non erano dei nostri. Non fa questo per spaventare Apostolo Giovanni, ma lo fa per metterli in guardia. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, troviamo scritto. Poi nel capitolo 3 abbiamo visto come Apostolo parla dell'amore di Dio, abbiamo visto come parla dei suoi figli che sono chiamati, del contrasto tra i figlioli di Dio e i figli di diavolo, e poi dell'importanza di praticare la giustizia. E poi troviamo che è scritto che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare e non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui. La trasformazione che fa la parola di Dio. Poi troviamo l'esortazione di amarci gli uni gli altri, e poi troviamo il comandamento che il Signore ha dato, cioè di credere nel suo Figlio, Gesù Cristo, e di amarci gli uni gli altri, concludendo con l'importanza di osservare i suoi comandamenti. Nel brano che abbiamo letto questa mattina, vediamo come Apostolo Giovanni torna a insistere sopra le esortazioni già fatte nel secondo capitolo. Torna a ricordare il dovere dell'osservanza leale dei comandamenti di Dio, e specialmente anche di quanto è importante, poi vedremo dal versetto 7, l'amore fraterno. Torna sull'avvertimento già fatto, già aveva parlato di questo, Ragazzi, è l'ultima ora, dice nel versetto 8 del capitolo 2. Come avete udito, Anticristo deve venire e di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Le ha chiamate anticristi nel secondo capitolo. Le ha chiamati falsi profeti nel capitolo 4 che abbiamo letto questa mattina. Ma si tratta sempre di avvertire i credenti. Si tratta sempre di avvertire i credenti contro il pericolo di lasciarsi sviare della verità. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio. È proprio lo Spirito Santo che ci aiuta a distinguere se quella persona o se quella persona che ci presenta viene o non viene da Dio. Anche noi, come credenti dell'epoca di Giovanni, possiamo incontrare delle persone che pretendono di parlare sotto l'impulso dello Spirito, ma insegnano dottrine opposte al Vangelo, e stare in guardia, che è l'esortazione dell'Apostolo, è proprio in questa direzione. Per questo dobbiamo vegliare, per questo dobbiamo provare gli spiriti, come dice la parola, per sapere se sono da Dio. Per questo nasce la necessità di tenere gli occhi aperti, di non credere a chiunque si dica ispirato prima di aver esaminato quello che ci insegna. Se al centro del messaggio non ci sta il Signore Gesù, se l'insegnamento dato non è concentrato sull'opera di Dio attraverso il suo Figlio, se non si riconosce che Gesù Cristo è venuto nella carne, come dice la sua parola, quel messaggio non è da Dio. Tutta la parola di Dio rivela all'uomo il piano di Dio che sussiste e sussisterà. E l'insegnamento che ci dà la sua parola deve essere concentrato sulla centralità del nostro Signore, sull'unicità della sua opera perfetta. Anche la nostra testimonianza verso i non credenti devi far vedere l'opera di Cristo in noi. Paolo nella sua lettera ai Corinzi scrive nel capitolo 12 verso 3: perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Quindi è molto chiaro. Si tratta di provare, di esaminare questi spiriti umani che si danno tutti come ispirati da Dio, ma che non sono tutti da Dio. Un tale esame, una tale prova lo devono fare tutti i credenti per proprio conto, perché hanno tutti ricevuto lo Spirito Santo. Hanno tutti ricevuto lo Spirito di verità. Perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo, dicendosi mandati da Dio e da Lui ispirati come i veri profeti, mentre invece Dio non li ha mandati. La loro ispirazione viene dallo spirito dell'errore, cioè da Satana. Il loro insegnamento è anticristiano, quando non c'è la centralità sul nostro Signore. Sono dei falsi profeti, uscire fuori nel mondo, sono sorti nel mondo. Accenna alla missione che dicono di avere per propagare le loro dottrine dovunque. Giovanni non dice qui che avessero lasciato la Chiesa cristiana, ma l'ha detto già nel secondo capitolo, che sono usciti dalla Chiesa. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio. Abbiamo letto così. La pietra di paragone che deve servire e provare gli spiriti che sono ispirati da Dio è proprio la professione aperta del suo figlio. Primo Giovanni capitolo 2, 22, chi diceva, chi è il mentace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? E il versetto 7, molti seduttori sono usciti per il mondo e quali non confessano Gesù Cristo essere venuto in carne. Quello è il seduttore e l'anticristo. Lo Spirito di Dio rende testimonianza che Gesù Cristo, promesso dai profeti antichi, che è venuto in carne, è incarnato assumendo la natura umana, animo e corpo, anima e corpo, vivendo qua giù una vita umana con le sue limitazioni, i suoi disagi, le sue sofferenze, finché subì la morte della croce per espiare i peccati del mondo. Una missione che ha portato fino alla fine, una missione che non si è ritirato indietro. Avrebbe potuto fare guerra all'impero romano, chiamando 12 legioni e farli fuori a tutti, ma è stato sottomesso alla volontà di Dio per portare una salvezza che abbiamo ricordato anche questa mattina. Giovanni insiste nelle sue epistole, come nel Vangelo, sulla preesistenza del Figlio di Dio, che venne in carne lasciando la gloria che possedeva presso Dio. E insiste ugualmente sulla realtà della natura umana assunta dal Signore. E ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio. Il Signore è venuto su questa terra per portare una salvezza, come sappiamo tutti noi, penso, questa mattina. Salvezza che noi non potevamo ottenere in nessun modo. Ma il Signore Gesù è venuto anche per indicare la strada da seguire, dandoci un grande mandato, che anche questo ce lo ricordiamo molto bene. Per questo il Signore non sta cercando e non ha mai cercato dei credenti agenti segreti. Il Signore non ha bisogno di 007 nella sua Chiesa. Se tu sei un agente segreto per il Cristo, devo dire che stai sbagliando, che al Signore non piace questo. Lui stesso è andato a predicare il Vangelo, ci ha lasciato un esempio, e lui ha mandato i suoi discepoli per farlo anche loro. Confessa Gesù, espressione concisa per indicare la professione di fede, relativa alla persona e all'opera del nostro Signore. Il credente che ha conosciuto veramente Cristo non può rimanere in silenzio. Il credente che ha conosciuto veramente il Signore parla di quello che Cristo ha fatto nella sua vita. Paolo afferma che lui non si vergogna del Vangelo perché in essa si trova la potenza di Dio, la salvezza e la potenza di Dio. Come fa a vergognarsi? E noi anche questa mattina ci dobbiamo chiedere come possiamo rimanere in silenzio, come possiamo non aprire la bocca per parlare di quello che il Signore ha fatto. Seguendo il testo, è quello che lo spirito dell'anticristo, dal quale avete udito che deve venire, e ora è già nel mondo. Non è ancora anticristo in persona, che concentra in sé l'opposizione del Cristo. Quello che deve venire secondo l'insegnamento profetico dato dagli apostoli ai primi cristiani. Ma fin d'ora l'opera dello spirito d'anticristo, che anima e ispira i falsi profeti, chiamati da Giovanni, dall'apostolo Giovanni, degli anticristi. In realtà è quello che lo spirito di menzogna, cioè di Satana stesso, che lavora con iniquità, che sta già preparando quell'opera dell'apostasia che verrà in seguito. l'anticristo personale. Ma nel versetto 4 vediamo come l'apostolo cambia, dice: voi siete da Dio, figlioli, e li avete vinti. Voi siete da Dio e li avete vinti. Giovanni vede con gioia riconoscente che i suoi cari discepoli hanno fino a quel momento resistito alle seduzioni dei falsi profeti e sono usciti dalla Chiesa, e riconosce la loro costanza. Hanno vinto perché sono da Dio, cioè sono figli di Dio, a cui vita spirituale procede da Lui, e perché Dio abita in loro mediante il suo Spirito. Non per le loro forze, non per le loro capacità, ma per la presenza di Dio. Abbandonate alle loro proprie forze e alle loro proprie discernimento, non sarebbero stati capaci di affrontare o di superare questi. Li avete vinti. Perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. E che ispira i profeti. Dio è l'Onnipotente, Dio è saggio, è più grande di tutti e conosce i pensieri più nascosti dei nostri cuori. Ma nello stesso momento Dio conosce anche Satana. Conosce che il principe di questo mondo ha un scopo solo: per portarci lontano da Dio. E farà di tutto per poter fare questo. Ma il Signore ha avuto e ha la vittoria su questo. E leggendo nel capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani, troviamo al capitolo 16 verso 20, troviamo scritto: il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi, scrive Paolo. Nel versetto 5 troviamo scritto: costoro sono del mondo. Anche se hanno appartenuto per un tempo alla Chiesa, gli anticristi erano in realtà del mondo, non erano dei nostri, dice la parola. Perciò parlano come chi è nel mondo. Letteralmente parlano dal mondo. La loro parola, il loro insegnamento procede dal mondo al quale appartengono. Ne detrae i principi, le tendenze, la vita che è opposta alla volontà di Dio. Per questo le cose mischiate davanti al Signore, davanti alla santità di Dio, non possono essere, non possono stare. E il mondo li ascolta, dice. Accoglie con approvazione le loro dottrine, che rispondono ai loro sentimenti. Se fosse del mondo, aveva detto Gesù, il mondo avrebbe quello che è suo. Noi siamo da Dio, dice la parola, versetto 6. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ci ascolta. Chi non è da Dio non ci ascolta. Solo i figli di Dio hanno una vera conoscenza di Dio. Solo i figli di Dio hanno una conoscenza di Dio. Chi è nato da Dio ha nuova vita, conosce la verità, apprezza, lo apprezza e lo ama, e può distinguerla dall'errore che ne è l'opposto. Conosce la verità, apprezza la verità e ama la verità. E noi sappiamo che la parola di Dio è verità. L'Apostolo riproduce qui i pensieri del suo Maestro, del Signore Gesù, dicendo: chi E da Dio ascolta le parole da Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio. Chiunque è per la verità ascolta la mia voce. Giovanni capitolo 8, verso 47. In noi, di questo versetto, il noi di questo versetto, del versetto 6, noi siamo da Dio. Abbraccia tutti i cristiani, in quanti essi tutti sono testimoni della verità. Da questo conosceranno lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Da questo, cioè dal fatto che il mondo ascolta i falsi profeti nei quali domina lo spirito dell'errore, mentre quelli che sono condotti dallo spirito della verità sono ascoltati dai figlioli di Dio. Lo Spirito di Dio ha chiamato, è chiamato lo Spirito della verità, perché comunica agli uomini la conoscenza della verità, illuminando la loro mente, purificando il loro cuore, trasformando le loro vite. È l'opera di Dio che fa nel cuore di chi accetta il Signore. Quando parla il falso, parla del suo, dice la parola, perché è bugiardo e padre della menzogna, capitolo 8 di Giovanni, verso 14, che egli cerca quindi in tutti i modi di deviare dalla verità. Sin dal tempo dell'apostolo Giovanni, molti falsi profeti seminavano errori dicendosi ispirati da Dio. Non ci dobbiamo meravigliare che oggi il numero di questi ci sono tanti, molto di più, che pensano, che professano, che hanno, dicendo che c'hanno la verità, ma la verità non corrisponde con quello che è la parola di Dio. Sempre Satana cerca di corrompere la verità evangelica con i suoi errori. Di fronte alla molteplicità delle sette, dei sistemi, molti restano perplessi, non sanno dove andare e che cosa scegliere, e finiscono con restare indifferenti. Lo spirito profetico ha avvertito la Chiesa che sorgerebbero errori e scandali e opposizioni e apostasie. Ma ha tracciato ai credenti la via da seguire, il dovere da compiere, dando loro la certezza che non l'errore trionferà, ma la verità sarà quella che avrà la vittoria finale. Dio, che è il Dio della verità, è più grande dello spirito dell'errore. La sua luce spazzerà via le tenebre. È quello che ci conferma la sua parola. È stato il Vangelo a operare, a trasformare le anime di tante persone che hanno compreso il messaggio che Dio aveva per l'uomo e che hanno portato questo messaggio che è arrivato fino a noi oggi. È stato il Vangelo, con la sua potenza, a arrivarci dopo 2000 anni a noi, a comunicare la stessa buona novella che Paolo e che Giovanni parlava ai suoi fratelli, ai suoi credenti. Il dovere da compiere riguardo a ogni dottrina, come abbiamo visto nell'esortazione dell'Apostolo, consiste nell'esaminarla prima di riceverla. Non importa se sia propagata da uomini colti, zelanti, dai ministri, dai vescovi, dai papi o da qualsiasi altro uomo, ma siamo chiamati a esaminare, perché la verità deve essere il fondamento di quello che si parla, di quello che si dice. E la verità è il fondamento, non solo della fede, ma anche di una sana vita cristiana. Quanto è importante conoscere la verità che viene da parte del nostro Signore. La verità è il cibo dei bambini e dei adulti spirituali. Se il cibo è sano, la vita si svolge normalmente e crescono le forze. Se il cibo non è sano, avvelena il sangue e intristisce la vita, che resta sterile, senza frutti. Il libero esame è il dovere di tutti i cristiani, non soltanto di alcuni. L'esortazione a provare gli spiriti è rivolta dall'Apostolo Giovanni a tutti i suoi diletti figlioli, dice. Esaminate. Ogni credente deve accertarsi che quello che crede è da Dio. E dove abbiamo il confronto se non nella sua parola? Un'altra cosa è la fede e un'altra cosa è la credulità. Anche i falsi profeti si presentano come guidati dallo Spirito e dicono: così dice l'Eterno. Così dice l'Eterno, non i talenti, eloquenza, la scienza, la fama, lo zero, perché i falsi dottori possono possedere questi e creare un servizio dell'errore. Non la popolarità può essere indizio per la dottrina che procede da Dio. Non la professione di certe verità, eppure l'uso di certe forme dottrinali considerate come ortodosse, perché l'errore non si presenta mai allo stato puro, ma sempre misto a qualche verità. E quanto alle formule, molte volte i maestri dell'errore le usano in senso diverso del vero significato. Mischiare la verità con la menzogna per deviare i credenti dalla verità. Il criterio dato dagli apostoli e la professione della verità, centrate sulla centralità di Cristo. Chi confessa Gesù Cristo quale Figlio eterno di Dio, che ha preso la nostra natura umana e in essa ha vissuto una vita senza peccato, e in essa ha sofferto e è morto e espiato i peccati nel mondo, e in essa è risuscitato e salito nel cielo, dove siede alla destra di Dio, e poi sappiamo che ritornerà per giudicare i vivi e i morti. Chi professa queste verità essenziali della salvezza di Dio, la parola di Dio è molto chiara. Dice, è da Dio. Cosa siamo chiamati a fare? L'Apostolo ci ricorda che stare in guardia è compito di ogni credente. Ma nello stesso tempo testimoniare di Cristo e altri è il nostro compito. Fa parte sempre il nostro compito. Uscire fuori dai recinti che ci siamo creati, dai paletti che forse ci siamo messi, uscire fuori per testimoniare, per portare il Vangelo, uscire fuori per evangelizzare, così come il Signore ci ha dato l'esempio. Il Signore è colui che ci ha chiamato, il Signore è colui che ci ha mandato, il Signore è colui che ci ha provveduto a un Consolatore, che è lo Spirito Santo. Il Signore è colui che ci ha dato la saggezza che viene da Dio per poter fare questo. E sempre il Signore ci ha mandato un grande comandamento, come sappiamo, Matteo capitolo 28, 19 e 20. Andate dunque a fare i miei discepoli, a fare i miei discepoli. Tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte queste cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Un grande mandato, come sappiamo, seguito da una grande promessa. Io sono con voi tutti i giorni. Voi avete vinto non perché siete bravi, avete vinto perché c'è la presenza di Dio nella vostra vita. C'è lo Spirito di Dio nella vostra vita. Facciamo quello che il Signore ci chiede? Vogliamo considerare l'importanza di questo mandato, ciascuno di noi, questa mattina? Vogliamo riflettere su questo e anche pensare quanto è importante fare quello che il Signore ci chiede di fare. E per fare questo dobbiamo curare il nostro rapporto personale con il Signore. Se il Signore ci ha chiamato a essere una testimonianza per prima deve essere di te stesso, con te stesso, con la tua famiglia. Curare il nostro rapporto personale con il Signore e anche con coloro che il Signore ci ha dato vicino. L'unione fa la forza. Sappiamo che da soli riusciamo a fare poco, ma insieme a altri, con l'aiuto di altri, si può fare molto, ma molto di più. Poi ciascuno di noi, il Signore ce l'ha messo, ci ha dato un compito preciso, alcuni forse ci hanno di più di un compito. La parola è molto chiara anche in questo. E vorrei lasciarci leggendo alcuni versetti che troviamo nel capitolo 12 di Romani. E troviamo scritto così: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno una medesima funzione, così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo. E individualmente siamo membra uno dell'altro, avendo pertanto carismi differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa. Se abbiamo carisma di profezia, profetizziamo conformemente alla fede. Se di ministero, attendiamo al ministero. Se di insegnamento, all'insegnare. Se di esortazione, all'esortare. Chi dà, dia con semplicità. Chi presiede, lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia, lo faccia con gioia. L'amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Quanto allo zelo, non siate pigri. Siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera, provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Benedite quelli che vi perseguitano, benedite e non maledite, rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Il testo continua, ma ci fermiamo qui. Vogliamo questa mattina rimanere con questo pensiero che il Signore non solo ci ha chiamato a essere salvati, ma anche ci ha dato un comandamento, ci ha dato un mandato. E anche se delle volte non è facile portare avanti, non è facile affrontare il mondo che è al di là di questi mura. Sappiamo che con il suo aiuto riusciremo questo. Riusciremo a vincere non per le nostre forze, ma per le sue. Così vogliamo ringraziare il Signore e lodare per quello che Lui sta facendo in mezzo a noi, sta facendo nei nostri cuori, sta facendo nelle nostre famiglie, che niente non è scontato. E il Signore ha un piano che sussiste e sussisterà. Così vogliamo pregare. Signore, vogliamo ringraziare Te, lodare Te, perché abbiamo ancora questa opportunità, Signore, di avvicinarci alla Tua parola, di sentire quello che Tu, Signore, ci vuoi insegnare, quello che Tu, Signore, ci vuoi dire attraverso la Tua parola, che è la verità. Signore, aiutaci a considerare l'importanza di fare, Signore, nelle nostre vite quello che Tu vuoi che noi facciamo. Signore, Tu ci hai dimostrato il Tuo amore nei nostri confronti, vogliamo ringraziare Te, lodare Te, e anche vogliamo pregarti che ci aiuti anche a noi a fare questo, Signore, a essere una testimonianza per Te, e Ti ringraziamo e Ti lodiamo, Signore, per tutto quello che Tu hai fatto e stai facendo e lo farai. Nel nome di Gesù, Amen.